3, 2, 1. Bentornati al Core Grappling Talk.
Bentornati, amici ascoltatori.
Ciao Paolo.
Ciao Diego.
Allora, con un po' di ritardo, visto che c'è stata giustamente un'interruzione post-gara, siamo qui seduti a parlare, a fare qualche considerazione della competizione a cui abbiamo preso parte.
E per la prima volta non è mattina.
È vero, nel senso che abbiamo provato a registrare di sera e non è andata
non è andata bene perché... Di fronte a noi c'è la serata estiva del Killjoy, moto che rombano, rock
facciamo
a tutto
pubblicità.
Volume.
No, vabbè. E quindi eccoci a registrare dopo pranzo, sostanzialmente.
Bene, bene, dopo allenamento.
Post allenamento.
Com'è stato ritornare sul tatami senza la pressione della gara, Diego?
Quello che sento che sia cambiato è che posso permettermi di vivere la pratica quotidiana con più leggerezza, è più divertente e posso così esplorare più cose rispetto a quello su cui ci eravamo focalizzati nello specifico per quella prestazione così come l'avevamo pianificata. Quindi torna ad essere più un percorso esplorativo.
Più ludico.
Più ludico, più sì, ludico. Non volevo usare questa parola.
Meno focalizzato.
Esattamente.
Meno ristretto, un campo che si allarga.
Esattamente. Però voglio, cioè, mi piacerebbe in questa puntata parlare di una esperienza che ci siamo tutti ritrovati a vivere, però io non, data la mia limitata esperienza in questo campo, cioè quello delle competizioni agonistiche, non capisco benissimo come classificare, nel senso che come tu sai perfettamente, magari chi ci ascolta non sa benissimo, in questa competizione in particolare...
Parliamo dell'ultimo campionato nazionale Figma al quale abbiamo partecipato, giusto?
Esattamente, in questa competizione in particolare, la prima dopo tutta la chiusura conseguente sì. all'emergenza sanitaria, io penso per questioni organizzative.
Sì, immagino per mantenere il livello, il numero delle iscrizioni sotto una soglia, diciamo, gestibile dal punto di vista organizzativo.
È stata adottata questa formula per cui gli atleti venivano suddivisi in base al livello di esperienza. Non ci sono le cinture nel grappling.
No, ci sono le cinture. Ci sono le cinture.
Ok. Comunque è stata divisa in base al livello di esperienza e al peso. Non è stato diviso in base all'età.
Quindi non è stato diviso in base alle classi anagrafiche.
Esattamente. E questo ha comportato un cambiamento notevole rispetto anche alle competizioni.
Tutti quanti ci siamo trovati a confrontarci con degli atleti più giovani o in alcuni casi più anziani di noi.
Esattamente. Ora, questo avviene normalmente in palestra, nella pratica quotidiana ci sono persone di età diverse, ti trovi ad allenarti con persone di età diverse ed è chiaro che una persona estremamente più giovane di te abbia una riserva energetica o una concentrazione diversa da quella di un praticante più maturo, mettiamola così. Però
sì.
sul tatami da gara le cose erano proprio molto diverse.
Diciamo che sì, è stata un'esperienza molto particolare, ovviamente ci dà spunto per fare una riflessione un po' più ampia su quale possa essere il significato stesso della categorizzazione per età.
Esattamente.
Degli atleti, non del praticante in senso stretto, perché noi siamo abituati a pensare al praticante come una persona che affronta un percorso, soprattutto quando si parla di un percorso marziale che non ha mai fine. Quindi si inizia quando si inizia, possibilmente più giovane il prima possibile, ma per quanto riguarda il jiu-jitsu brasiliano non sempre è così, e poi si continua finché regge,
esatto.
Finché dura fa verdura, insomma. E soprattutto nel caso del jiu-jitsu brasiliano, che è uno sport da combattimento con basso impatto dal punto di vista proprio
fisico,
uno sport di collisione a basso impatto,
okay.
Mettiamola così, cioè, ovviamente rispetto ad altri sport di lotta e di combattimento, il numero di traumi, la possibilità di andare incontro a infortuni, la necessità di avere un condizionamento atletico sempre al top sono compensati dalla complessità tecnica del gioco e quindi permettono a dei praticanti anche più avanti con gli anni di sia intraprendere dei percorsi agonistici, sia di divertirsi semplicemente nella pratica quotidiana sul tatami. Quindi è uno sport, diciamo, che ha una certa longevità dei praticanti. Si vede che rispetto agli altri sport di lotta ci sono parecchi lottatori di jiu-jitsu che hanno superato ampiamente la quarantina e si difendono in maniera discreta sui tatami di tutte le palestre, continuano a praticare senza problemi. Però poi, quando si parla di approccio competitivo agonistico, tu hai notato una certa differenza. Prima di darti la mia opinione, diciamo, da coach, praticante, ma soprattutto da atleta master, perché io ormai sono atleta, se parliamo delle classificazioni più in voga, quelle IBJJF, IGP, insomma quelle del jiu-jitsu brasiliano classico, sono un atleta master 3, quindi diciamo ben inoltrato nella categoria master. Tu quanti anni hai?
37,
quindi sei ampiamente un master 2, insomma ti sei trovato qualche settimana fa a confrontarti con dei ragazzi molto più giovani di te. Qual è stata la tua sensazione?
La mia sensazione è stata, devo fare una premessa, non la competizione in questione non era una competizione di
jiu-jitsu era di grappling, ma
quindi c'erano diverse esperienze, eccetera, eccetera. Sì, sì. L'unica lotta che ho disputato, perché poi una lotta è stata con un ragazzo che, andando a vedere anagraficamente, c'aveva 10 anni meno di me,
certo.
me la sono sofferta fisicamente, non psicologicamente. Però nel momento in cui la lotta è finita a terra, è lì lo spunto dell'avversario, che era nella mia guardia chiusa, ma continuava, era difficile da tenere sotto controllo. E infatti quello sono riuscito a fare, sono riuscito più o meno a mantenerlo sempre lì, a non farmi passare la guardia. Ma
hai sentito, hai notato delle differenze rispetto a quando ti capita o ti è capitato in passato di lottare con dei tuoi pari età, dei tuoi coetanei?
Sì, con rispetto a dei miei coetanei c'era sicuramente una maggiore prestanza fisica. Non c'era il divario tecnico, adesso sarebbe ingiusto da parte mia emettere un giudizio, però mi sentivo molto...
Considera anche il fatto che tu hai lottato in una categoria di esperienza bassa. Quindi quello è un fattore che influisce anche molto nell'esito del combattimento. Perché? Mi spiego meglio. Abbiamo detto che quando ci sono, le categorie vengono suddivise per età, categoria di peso, categoria di cintura. Ma senza voler entrare nell'ambito polemico di questa situazione, molti accusano le federazioni che utilizzano queste suddivisioni di creare una sorta di medaglificio.
Certo.
Perché ovviamente creando un innumerevole numero di categorie, ovviamente se dividiamo tutti i partecipanti,
certo,
facciamo un filtro, dividiamo per cintura, per categoria, per classe d'età, per sesso... Cioè, alla fine
si creano dei microgruppi
dove raggiungere il podio è ovviamente più semplice rispetto a fare una categoria unica, dove
certo,
tutti quanti quelli nati prima del vengono arruolati, si fa un battaglione intero, 57, 60, 87 iscritti, ne sopravvive uno e ovviamente è tutto
Highlander.
molto più immediato. Però diciamo che effettivamente, al di là del lato polemico di chi accusa le federazioni di creare dei medaglifici, è anche vero che in questa maniera tu, creando queste suddivisioni, rispetti anche delle differenze dal punto di vista tecnico, fisico, ma anche e soprattutto mentale, poi ti spiegherò perché dico questa cosa, che a mio avviso esistono, vanno tutelate e permettono a tutti di esprimersi nel loro giusto contesto, al loro giusto livello, ma soprattutto con un obiettivo che è coerente e aderente anche alle motivazioni che ovviamente differiscono, perché le motivazioni, per questo ti dicevo l'approccio mentale, le motivazioni di un ragazzo di 17-18 anni che si approccia a uno sport di lotta non possono essere, indipendentemente dalla preparazione fisica e dal livello tecnico, non possono nemmeno essere le stesse di un adulto ben avanti con gli anni, che magari ha superato la quarantina, che si approccia a un evento competitivo, a mio avviso. E poi ti spiegherò meglio che cosa intendo. Però comunque, tornando al discorso delle mere differenze quantificabili,
sì,
ovviamente quando ci sono degli atleti che la differenza, cioè la differenza fra un adult e un master, perché quello fondamentalmente è quello,
sì,
di cui vogliamo parlare,
quello è,
no?
Lo spartiacque che c'eravamo
adult
posti,
adult e master, che differenza c'è? Cioè fondamentalmente una differenza di natura fisica, perché andando avanti con gli anni, il picco della maturità atletica si raggiunge intorno ai 26-27 anni,
okay,
nella maggior parte degli sport. Poi ci sono degli sport dove questo avviene prima o dopo, a seconda delle caratteristiche di disciplina, ma in genere diciamo che negli sport come jiu-jitsu brasiliano, dove la componente tecnica e la componente fisica vanno abbastanza di pari passo, parliamo ovviamente di un contesto agonistico importante,
certo,
una cintura nera adult già intorno ai 20 anni inizia a fiorire e raggiunge la sua piena maturità, la sua piena espressione intorno ai 26, 27, 28, 29 anni,
a 30.
Dopodiché a 30 passa in categoria master, ma soprattutto decade, non per un reale decadimento fisico, perché iniziano ad apparire nuovi talenti. Iniziano ad apparire nuovi talenti. Non so se tu hai seguito, giusto per rimanere, diciamo, ancorare il nostro discorso all'attualità, non
sì,
so se hai seguito l'evento che l'evento No-Gi che è avvenuto la settimana scorsa,
okay, sì,
dove Mika Galvão, che è un ragazzo
di 17,
di 17 anni,
anni, sì,
cintura marrone ancora, talento cristallino del jiu-jitsu, che ovviamente pratica da quando probabilmente andava ancora alle scuole elementari, ha prima fatto un super fight, qualche giorno prima ha fatto un super fight, lo ha vinto, poi si è iscritto a un torneo 8 dove c'erano dei nomi stellari, passando da Roberto Jimenez, Marigno, Rocha, ha finalizzato tutti, tre incontri, finalizzato tutti, quindi ha vinto due tornei nel giro di una settimana, due tornei importanti, impegnativi, ad altissimo livello, contro avversari anche più maturi dal punto di vista fisico e tecnico, beh, tecnico magari no, però fisico sicuramente sì. Questa è una cosa ovviamente impensabile per un atleta master, sia per una questione di tempi, una questione fisiologica, di tempi di recupero, di espressione della propria condizione atletica, penso anche per una questione di motivazione, perché un ragazzo giovane ha una vitalità e una voglia di emergere, di esprimersi, che piano piano viene meno.
E quindi riporti la questione ad un piano mentale.
Ma
ad un
non
piano...
solo, non solo. C'è sempre una questione di barriera fisica.
Okay.
Cioè dopo un certo, dopo una certa età, chi prima, chi meno, ovviamente parliamo sempre di condizioni di atleti natural, cioè io il resto,
certo,
non lo prendo,
certo,
neanche
certo,
in considerazione. Vabbè, perché è qualche cosa che è al di fuori delle nostre considerazioni. Purtroppo è sempre più frequente, però non lo prendo nemmeno in considerazione. Però se parliamo di atleti natural, è impensabile credere che un atleta che abbia superato i 40 anni si possa confrontare in una categoria di ventenni dal punto di vista atletico. Dal punto di vista atletico. Però
è esattamente questa dal punto di vista tecnico, però mi stavi, come dire, lanciando, mi sembrava stessi lanciando il suggerimento che anche dal punto di vista tecnico rischia di esserci un divario tra uno studente o comunque un atleta più giovane, immerso in una cultura tecnica diversa, con delle tecniche nuove?
È un'arma a doppio taglio, diciamo che è un'arma a doppio taglio, perché da un lato c'è l'esperienza acquisita,
ok,
che ovviamente non può essere compensata esclusivamente con la quantità di allenamento che un ragazzo giovane può mettere, diciamo, nel quotidiano. Mm-hmm. Ovviamente immagino che un ragazzo, un professionista come Mica Galvao, si alleni 6 ore al giorno, farà dalle 2 alle 3 sessioni giornaliere, fra sparring, drill, condizionamento atletico, lavorerà circa 6-7 ore sul tatami. Praticamente un lavoro.
È un lavoro, sì.
È un
sì,
lavoro,
sì.
Ovviamente, essendo giovane, ha dei tempi di recupero ottimi, può permettersi dei ritmi e delle intensità di allenamento che neanche un professionista master può permettersi. Parliamo di professionisti e di
certo,
atleti agonisti in questo momento, non del semplice praticante. E però, dall'altro canto, non è neanche semplice che vada a colmare un certo gap. Apparentemente potrebbe essere così. Però parliamo di persone, siccome noi qualche puntata fa abbiamo definito il nostro sport un baby sport, cioè uno sport che sta crescendo e si sta sviluppando,
sì.
Diciamo che adesso è passato dall'infanzia alla pubertà. E questo che cosa comporta? Che gli atleti che tu adesso vedi giovani e consideri giovani e vedi magari con una cintura marrone, non sono il ragazzotto di 27 anni che ha iniziato da cintura bianca, magari anche atletico, promettente, in una 7-8 anni ha preso una cintura marrone. No, parliamo di un ragazzo che ha iniziato a 6-7 anni, e quindi sono già 10-11 anni che fa il jiu-jitsu di alto livello. Quindi l'esperienza, diciamo, l'esperienza, da un lato c'è l'esperienza dell'atleta master che magari sta sui tatami da 20-30. Penso a un Cyborg.
Sì, sì, sì.
Penso che sia o un Wagner Rocha. Cioè, persone che sono intorno alla quarantina e sono sui tatami ad alto livello da oltre 20 anni. E quindi hanno sicuramente accumulato una esperienza, non solo dal punto di vista tecnico, perché il discorso non è la questione di tecnica del jiu-jitsu, ma di approccio anche alla gara. Cioè, l'esperienza di gara è una cosa diversa dalla competenza tecnica.
Intendi l'esperienza del trovarsi in una competizione o la conoscenza del regolamento, il sapere sfruttare?
È qualcosa
sfruttare
di difficilmente catalogabile, dovrebbe essere oggetto di una discussione a parte, però il transfer che avviene a livello agonistico non è un transfer necessariamente tecnico. E come dirti... facendo le gare si diventa bravi a fare le gare.
Ok.
Ho semplificato il concetto
sì.
Per far capire. Si impara a vincere.
Ok. Sì.
Ovviamente facendo jiu-jitsu.
Certo.
Ma chi ha un'esperienza competitiva anche di basso livello capisce che salire sul tatami in un contesto di gara significa varcare la soglia di un mondo differente dal tatami della palestra, indipendentemente dal livello competitivo che si affronta. E quindi ovviamente quando si hanno davanti certi personaggi come Cyborg, ancora combatte nelle categorie adult, Wagner Roca, ancora combatte nelle categorie adult, non solo combatte nelle categorie adult, riscuote anche ottimi risultati. Quelle, ecco, diciamo, sono le eccezioni, le eccezioni di atleti master che riescono a mantenere un ottimo livello di preparazione atletica, hanno un livello indiscusso dal punto di vista tecnico, ma soprattutto la loro forza è la gestione della gara, la gestione del match dal punto di vista mentale, tattico, quando attaccare, quando imporre il proprio ritmo, quando essere più o meno aggressivi.
Il rovescio della medaglia di quello che mi stai dicendo, però, e te ne parlo da inesperto, è parlando per esempio di Cyborg, quando Cyborg si è ritrovato davanti Gordon Ryan e Gordon Ryan lo ha finalizzato, mi ricordo la considerazione, ovviamente autopromozionale di Danaher, che diceva, dopo aver presentato tutti i passaggi che avevano portato Gordon Ryan a finalizzare Cyborg, che Gordon Ryan faceva jiu-jitsu da meno tempo di quanto Cyborg fosse una cintura nera.
Allora, in quel caso però andiamo un pochino fuori tema, nel senso non è che andiamo fuori tema, però affrontiamo un caso specifico, un'anomalia del mondo del jiu-jitsu. La scuola di John Danaher, quindi Danaher Death Squad, eccetera, eccetera, ha proprio come non entro nel merito, quindi non voglio fare una polemica, non voglio assolutamente esprimere un giudizio, ma non per altro, perché non... entro solo nel merito della questione comunicativa.
Ok. Cioè,
sia John Danaher sia Gordon Ryan, diciamo, loro sono gli esponenti più attivi da questo punto di vista sui social. Mm-hmm. Quando promuovono il loro stile, la loro scuola, spesso fanno leva sul tempo di pratica. Mm-hmm, questo sì. È un modo per dimostrare che semplicemente loro fanno jiu-jitsu meglio degli altri.
Sono più
efficienti. E hanno un metodo. Mm-hmm. Loro parlano spesso di sistema e di metodo. In effetti sicuramente una personalità cervellotica come quella di John Danaher, che tra l'altro è un tuo collega laureato in filosofia,
non ha finito il dottorato, però.
Non ha finito il dottorato, quindi forse ci sono probabilità che tu diventi peggio di lui.
Sicuramente.
Però lui ha fatto il butta fuori, tu no?
Io no, non me lo sarei proprio potuto permettere.
Beh, a vederla adesso sinceramente neanche lui, però ho visto le foto di quando era ragazzo, era un bel fustacchione. Comunque, scherzi a parte, loro fanno spesso leva su questa cosa. In 5 anni questa persona l'abbiamo messa a livello competitivo dei più grandi. Mm-hmm. Però va detto che in quel caso c'è un approccio specificamente improntato sull'analisi tecnica.
Credo di aver capito. Su hai a tua disposizione come atleta
sulla sistematizzazione,
esatto,
sulla sistematizzazione dell'approccio tecnico e strategico alla gara, che viene fatto esclusivamente con l'obiettivo di portare l'atleta a vincere nella competizione B.
Mm-hmm.
È qualche cosa di estremamente
anomalo
rispetto alla normalità, e anche molto, molto intelligente da un certo punto di vista, ma va contestualizzato a mio avviso. Molto spesso loro si scordano, diciamo, fra virgolette, di ricordarsi mm-hmm. e di ricordare agli altri che gli atleti che loro vanno ad affrontare nelle competizioni di maggior successo sono atleti di multimodalità, sono atleti che vanno a combattere con il kimono, senza kimono, in regolamenti differenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che l'iperspecializzazione ovviamente ha i suoi pregi,
certo,
però non può essere
presentata come la soluzione valida per tutti.
Esattamente, soprattutto in una cultura del jiu-jitsu che invece ha fra i suoi pregi il fatto di promuovere, a mio avviso è una cosa buonissima e bellissima, promuovere la partecipazione negli eventi sia con che senza il kimono e con delle modalità di regolamento fra le più varie.
Guarda, sono contento perché siamo nella parte conclusiva di una bella puntata e è passato tempo sufficiente che non possiamo essere tacciati di inseguire la polemica dell'ultimo minuto, però non so se ti ricordi qualche tempo fa Gordon Ryan venne intervistato, fece una puntata del podcast di Joe Rogan mm-hmm. e se ne uscì dicendo di qui a 10 anni le competizioni con il kimono saranno finite.
Beh, allora, di che cosa parliamo? Sempre il discorso, perché poi dovremo fare un'altra puntata sempre su questa differenza fra gli atleti master e gli atleti mm-hmm. adult, soprattutto adesso l'abbiamo approcciato un po' dal punto di vista dei professionisti, sarebbe interessante vedere anche dal punto di vista degli amatori, cioè quindi degli agonisti dilettanti, che
poi
cosa
è il 95% cambia. Della popolazione.
Il 95% della popolazione, e quindi tra i quali oltretutto ci siamo anche noi, perché ovviamente io mi ritengo un atleta master, gareggio diverse volte l'anno, ho sempre gareggiato, continuo a gareggiare, mi preparo costantemente, ovviamente non sono un professionista. Sarebbe ridicolo per me confrontarmi anche con altri atleti master, anche con altri atleti master che sono ancora tuttora dei professionisti, però insomma il discorso che fa Gordo Ryan è un discorso che ovviamente poi sui social ottiene la sua risonanza, certo. Ci si fanno i meme, ci si fanno le battute, c'è chi insomma ci fa un po' di, ci carica un po' sopra perché può tirare acqua al suo mulino. Ti dico la mia, se parliamo di eventi professionistici, uh-huh. Io posso essere d'accordo con lui, però come abbiamo ricordato sempre in un'altra puntata precedente, il numero totale di questi professionisti è più esiguo dell'esiguo, uh-huh. Cioè parliamo su un totale di praticanti di jiu-jitsu, grappling, submission, lutta libre, sambo, judo, quello che ti pare a te, uh-huh. Parliamo dello 0,05% dei partecipanti, uh-huh. Fra amatori, agonisti, super amatori, professionisti, di cosa parliamo? Parliamo dell'elite, di un'elite.
Certo.
Che ovviamente è in grado di garantire un certo livello di spettacolarità. Quindi, in un momento storico dove l'MMA sono lo sport da combattimento dominante o comunque sì. In crescita assoluta a discapito uh-huh. Di tutti quanti gli altri sport da combattimento, ovviamente il no-gi ha un appeal differente dal kimono. Ma anche dal punto di vista della spettacolarizzazione, se gli atleti vengono pagati per fare submission only, si specializzano nel submission only. Quindi se tu hai dei tornei a montepremio, a pagamento, con le borse che ti chiedono di combattere nel submission only, tutti gli atleti di un certo livello combatteranno nel submission only e tu avrai il submission only che avrà un'impennata anche dal punto di vista tecnico. Mm-hmm. Non so se mi spiego, è un circolo vizioso. Adesso si sta si cerca di invertire un pochino la situazione. Guardiamo il BJJ Bet, mm-hmm. Per esempio, fa sia il torneo con no-gi sia dei super fight di altissimo livello con il kimono. BJJ Star, card stellare, match bellissimi con il kimono, ovviamente per gli appassionati del kimono, certo. Soldi in palio. Se parliamo di professionismo, la profezia di Gordon Ryan sicuramente si avvererà per il professionismo uh-huh. Negli Stati Uniti. Oh. Ma per quanto riguarda la pratica amatoriale, di che cosa vogliamo parlare?
Però mi viene il dubbio, proprio senza, cioè non che ci abbia mai riflettuto, mi viene il dubbio che quello rappresenti una sorta di offerta, tra virgolette, che influenzi poi la domanda andandola a vedere in un'ottica puramente commerciale. Non so, solo te la propongo, non, niente di più.
Ma sicuramente, come dicevo prima parlando del circolo vizioso, la domanda, l'offerta influenza la domanda e viceversa. A un certo punto si innescano dei meccanismi che a volte non sono né controllati né controllabili. Mm-hmm. Però io non credo che il submission only sia la risposta allo sviluppo del jiu-jitsu. Se per sviluppo del jiu-jitsu si intende l'aumento del numero di praticanti che partecipano attivamente alle gare. Se poi noi vogliamo trasformare il jiu-jitsu brasiliano o il grappling o quello che vuoi in uno sport da divano, allora non c'è problema. Abbiamo un'elite di lottatori che fanno uno sport bellissimo con tecniche irripetibili ai comuni mortali, noi ci sediamo sul divano o davanti al computer
e le osserviamo passivamente
con i popcorn in mano e li guardiamo e ci guardiamo lo spettacolo che ci aggrada di più. Ma noi da praticanti, perché il jiu-jitsu brasiliano è uno sport nel quale gli spettatori sono nel 90% dei casi dei praticanti essi stessi,
e
che cosa preferiamo fare? Bella domanda.
È una bella domanda in sé, ma anche perché ci apre, secondo me, la strada per una prossima volta per andare a guardare un pochettino più da vicino l'evoluzione, non tanto l'evoluzione tecnica dello sport, quanto piuttosto cercare di capire se questo sport sia un'arte, se sia una pratica puramente tecnico-scientifica, una dimensione, quindi, o un qualcosa di ibrido.
Beh, diciamo che questo è il jiu-jitsu è un grande contenitore, un grandissimo contenitore. Ognuno ci estrae quello che gli interessa di più, eh?
Sì.
Però io ti vorrei lasciare con una domanda per riallacciarci al discorso dei master e degli adult. Gordon Ryan ha detto che presto verranno abbandonate le competizioni col kimono, ok. Attualmente le manifestazioni sportive che hanno più partecipanti sono le manifestazioni dell'IBJJF. Probabilmente in futuro non sarà più così, non lo posso prevedere, però attualmente questa è la tendenza. E sono delle competizioni che prevedono la possibilità che degli atleti master, appunto, gareggino in tutte le fasce di cintura, quindi avremo delle cinture nere anche Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, eccetera, eccetera. Quest'anno è stato cambiato il regolamento e nelle cinture adult, per venire incontro a tutta quanta una serie di polemiche e la necessità di spettacolarizzare, ma probabilmente più che altro la necessità di non rimanere indietro dal punto di vista più mediatico che pratico, sono stati introdotti nelle cinture nere adult gli ILUC, quindi le leve ai piedi girate, eccetera, eccetera, e il knee ripping. Adesso io mi chiedo e chiudo con una domanda: perché non sono state inserite nelle categorie master? Visto che tutti vogliono lottare con queste fantomatiche leve girate, perché non sono state inserite nelle categorie master, che sono le categorie più numerose? Perché poi alla fine
Certo.
Jiu-Jitsu brasiliano è uno sport che, come abbiamo detto, porta nei palazzetti tante persone over 30 di tutte le cinture. Visto che, come dice Gordon Ryan, c'è tutta questa voglia di fresco, perché?
Tutta questa volta di knee
Perché?
ripping. Lasciamo
Agli
agli
spettatori,
spettatori, al pubblico, agli
gli ascoltatori.
ascoltatori, la possibilità di dare la loro risposta senza che necessariamente li dobbiamo imbeccare noi.
No, no, no. Per carità.
E direi che ci rivediamo alla prossima puntata.
Va bene, è stata molto interessante.
Un
Speriamo
saluto.
di non aver divagato troppo.
Giusto.
Il giusto.
Un saluto, Paolo.
Ciao Diego.
Ciao a tutti.